One alive. Oh my goodness me. Eccoci qua. Ma la P è la P di Pinterest, quella lì?
È la P di panino, sai?
Ma dai, veramente sembra uguale alla P di Pinterest, incredibile. Avrei detto la P di Pinterest.
Sai che credo che sia antecedente, cioè credo che questo cappellino sia più antico di Pinterest. Quanto sarà nata Pinterest?
Ma forse una decina d'anni fa, te faccio un double check. Ah, ok. Ma senti caro, in che parte del mondo sei? Sono contento di chiacchierare con te.
Anch'io un piacere. Io sono a casa mia in Svizzera, a Lugano.
Ok, come si sta lì in questo periodo covidico, post-covidico? Non so neanche definire che periodo siamo. Qua in Inghilterra abbiamo... Scusami, qua in Inghilterra hanno riaperto i pub, e però ieri hanno detto, ok, guarda che se viaggi dalla Spagna c'è la quarantena ai 14 giorni, cioè hanno fatto un passettino indietro e hanno messo, pensa un po', le mascherine nei supermercati e nei ristoranti da venerdì, scusate, nei supermercati e nei negozi da venerdì, fino a venerdì un cazzo, e poi da venerdì tutti con la mascherina.
Sembra un po' confuso, cioè insomma, mi sembra che la comunicazione non sia un po' confusa, quindi boh, qua ti dico, a parte che è un posto dove d'estate si sta molto bene, che è un po' una piccola Monte Carlo, c'è il lago, tutto quanto, sono riuscito in qualche modo a contenerlo bene, e soprattutto non c'è stato quel lockdown così severo che abbiamo avuto, vabbè, in Lombardia sicuramente. E quindi non mi posso lamentare, me la sono passata bene, sai.
Ok. Intanto ho controllato Pinterest 10 anni fa. 10 anni fa è nato. Così non c'entrava un cazzo rispetto alla nostra chiacchierata, vero? Sono curioso. Ho notato, scusami, anche che quando parliamo, se sto parlando e tu parli, non ti si sente. Non so perché, misteri delle dirette. Quindi starò attento a andare a tratti alterni. Esatto, ci alterniamo. Beh, ti volevo dire questa cosa. Io chiacchiero con tante persone da tanti anni, e una cosa che mi colpisce quando parlo con gli artisti, sia nel mondo musicale, sia in altri settori, attori o artisti, scultori, non so, artisti in generale, la cosa che mi colpisce è che quando si parla di business, io faccio un imprenditore, e quindi insomma mi viene normale dire, ma insomma, lato business come funziona? Ti dirò, la mia personalissima statistica è che un buon 90% lo tratta un po' come dire, sì, ma io sono un artista, no? Cioè, business, sì, vabbè, però, insomma, è l'arte che deve... Che, diciamo, ci sta, però mi colpisce questa cosa, perché senza un business poi l'artista non si può sostenere, no, nel lungo periodo. Come la vivi? Perché tu invece hai una parte anche imprenditoriale molto, molto interessante, ecco.
Ma è una bella riflessione, ti dirò, io principalmente sono come tutti questi altri artisti di cui tu parli, nel senso che diciamo che io sono seriamente appassionato del mio lavoro, della cultura hip hop, di musica da tantissimo, quindi la base di tutto per me è la passione e l'arte, ok? Però, come giustamente fai notare tu, anche l'aspetto imprenditoriale che io ho sviluppato in Italia, penso tra i primi, perché, calcolo, già una decina d'anni fa avevo creato una delle prime label indipendenti di hip hop italiano, che si chiama Tanta Roba, che ha lanciato alcuni tra i miei colleghi adesso più famosi, tra cui Salmo, Gali, Fedez, Ernia, insomma, chi più ne ha più ne metta. Successivamente sono stato tra i primi a fare un business veramente di successo con lo streetwear, quindi con la moda. Ma diciamo che però io facevo tutto questo perché mi ispiravo agli artisti che mi piacevano in America, no, e in Europa. Quindi, cioè, volendo io essere cool, essere rilevante nell'hip hop, dicevo, beh, sono riuscito ad avere successo io, voglio fare come fanno Jay-Z in America, Bubba in Francia, che ne so, e fare la mia linea, le mie robe. E quindi un po' poi sai com'è l'Italia, no? E quindi poi la gente si è fissata con sta cosa che io ero imprenditore, e vabbè, sì, va bene, mi fa piacere, comunque bello. Io anche ho quasi due gioiellerie. Insomma, mi do da fare anche fuori dalla musica, ecco. Nonostante, ti dirò, specialmente nell'ultimo periodo, poi sai, io ho testimoniato tante ere, tante cose sono successe, no? In questo momento storico, dove però mi sembra che è tutto un po' sterile, tutto sull'immagine, tutto su, no? Mi sento invece di mettere l'arte in primo piano, ecco.
Assolutamente, ma infatti il fatto, secondo me, che a volte vedo in Italia, ecco, vivendo da un po' di anni all'estero, è che quando si parla di business riguardo all'arte o riguardo a un qualunque servizio o prodotto, non è che una cosa, come dire, distrugga l'altra, no? Cioè, tu puoi fare un'ottima produzione artistica o un'ottima qualità di prodotto. E fare anche un ottimo business. Non è che sei un bastardo se fai del business con la tua arte o, no, o necessariamente diventi commerciale e diventi brutto. E infatti hai molti artisti che fanno entrambe le cose, ma le fanno molto bene. Però in Italia quando si parla di business c'è sempre un po' di imbarazzo, no? Come dire, no, però allora l'artista deve essere povero, no? Una roba del genere.
Guarda, sono d'accordo. Calcola che comunque dici una cosa giusta, nel senso, già tu come artista, no, stai vendendo un brand, no? Giusto? Comunque, almeno io ho anche ragionato così. Poi, quando poi prima avevo un gruppo che è stato molto importante in Italia, il Club Dogo, poi ho sviluppato il mio brand da solo, come se appunto fosse un prodotto, ecco, come dici tu. L'Italia, figurati, poi non immagini nel nostro ambiente ci sono, cioè io ho subito per anni, ah no, so, cioè, come se non potessi, dovessi farli. Adesso invece assistiamo a un altro business in cui è tutto molto più veloce, gli artisti anche giovani hanno successo più rapidamente, gira più denaro, però io, cioè, l'ho sempre fatto per avere successo anche economico fin dall'inizio, cioè uno dei cardini di questo genere musicale e in generale di tutta la musica, ecco.
Ma se tu dovessi dire in questo momento, poi ti giro, c'ho già un miliardo di domande, un sacco di complimenti in chat, insomma, ti salto, se no ti leggo, capito, migliaia di commenti, però hai, diciamo, una fan base molto forte anche qua in chat, nella mia community, mi fa piacere saperlo. La domanda che si fa a uno che non vive in questo mondo musicale è: oggi l'artista, cioè quando vedi il rapper super famoso, italiano o straniero, quali sono le fonti di ricavo principali? Cioè, un tempo dicevi, ecco, guadagna vendendo i dischi, non so, perché l'etichetta gli dà i soldi quando, oppure guadagna con i concerti. Oggi, se tu dovessi dire i revenue streams di un artista, quali sono in generale?
Guarda, dunque, secondo me, io poi parlo per me e per un po' quello che so, però sai, ti ripeto, no? Ci sono anche molti, molti new business e molti modi nuovi, anche, e artisti anche nuovi, no? Io diciamo che mi ritengo un po' un evergreen, quindi allora, secondo me, da sempre e ancora per comunque un bel po', nonostante questa era assurda che stiamo vivendo, di questo innominabile Covid, è sempre il live, è sempre la performance, perché quello è il mio core business e penso che lo sia di molti. Però in un momento in cui, come tu anche da buon osservatore capirai, abbiamo tutti questi artisti, ma anche molti artisti urban, no? Del mio genere, hip hop o meno, che sono quasi più influencer che artisti, sei d'accordo? Cioè, adesso conta molto meno la musica, conta tutto e la musica, cioè, sai, no? Quando c'è il grafico, no? Gli spicchi, no? Conta poco. E quindi ci sono sicuramente artisti che, diciamo, ufficialmente fanno i cantanti o i rapper, che però guadagnano probabilmente uguale o più con endorsement, sponsor e sincronizzazioni, lavori con i social e tutto questo. Io, ecco, ho la benedizione di aver fatto anche TV mainstream in Rai, ho fatto di tutto, ho fatto deal con grossi marchi di sponsor, ho fatto tutto, però per il tipo di artista che sono, che è leggermente più controverso, leggermente, no, leggermente, molto meno politically correct, no? Chiaramente, ecco, guadagno di più andando in Vietnam sul campo a suonare, perché chiaramente non è che le aziende sgomitano per darmi dei soldi, sponsor. Dipende poi da chi, sai, però sai, le cose più tradizionali, più, che sono anche quelle che pagano di più, giustamente preferiscono indossare una cantante più pulita, un, no? Ecco, mi sembra chiaro questo.
Ti giro subito questo commentino, questa domanda di Marco Benfatto invece sull'inizio della tua carriera. Qual è il primo ricordo che leghi all'inizio della tua carriera? In generale, secondo me è sempre interessante andare all'esordio, perché sai, ora che sei famoso, no, è tutto facile, ma all'inizio non era così magari scontato. C'è stato un momento in cui tu hai detto questa cosa può funzionare, te lo ricordi chiaramente oppure è semplicemente stata un'evoluzione?
Guarda, sì, ci sono stati degli avvenimenti. Innanzitutto, rispondendo a Marco, i ricordi iniziali sono veramente, veramente poveri e veramente difficili. Ci sono stati degli avvenimenti che ti posso dire, per esempio, mi ricordo che, per esempio, non so, il primo live in cui con la mia band eravamo andati, avevamo visto i posti pieni, sono come dei segnali, delle lampadine che si accendono, dicono, ah, però, cazzo, allora è vero, non è uno scherzo, no? Oppure mi ricordo una volta, che mi sembra fosse il 2006, e a quelle, non so se, vabbè, tu non so se eri in Italia, oppure ti ricordi che, stiamo parlando, ti ricordi quando c'erano ancora i megastore che vendevano i CD, no? Quindi cioè, noi mi
messaggerie, ricordi...
Mi ricordo che noi eravamo andati alla FNAC, per l'esattezza,
in via Torino,
bravissimo, quella lì. Eravamo andati alla FNAC in via Torino con la mia band, perché avevamo pubblicato un disco, e quindi 2006, penso quanti anni fa erano, e avevamo bloccato via Torino, e era successo un delirio, e quando siamo usciti io mi ricordo che ci siamo detti, mi ho detto, beh ragazzi, qua forse no, quindi sai, è divertente pensarci, ci sono stati dei segnali che ti facevano capire che poi, no, avresti potuto diventare un professionista, e comunque già a quell'epoca già vivevamo di questo, però insomma ti fanno capire, no?
Però hai detto che tu hai fatto, diciamo, rapidamente una tua etichetta, un'etichetta indipendente. Spiega a chi non è pratico, diciamo, del mondo della musica, come funziona oggi il rapporto con le etichette più tradizionali, più grosse, o il fatto di farsi un'etichetta indipendente?
Guarda, è molto interessante questo discorso applicato all'oggi, perché oggi la maggior parte della musica è liquida, cioè non è più fisica, no? È digitale, no? E quindi non c'è, cioè, è come se tagliassero una sorta di intermedia, cioè non c'è quasi più il fisico, capito? E io ho un contratto con un'etichetta maggiore, con una major, da ormai più di 10 anni, e chiaramente nel tempo, nel mio caso, poi si è creato anche un rapporto umano, perché diventano un po' come, alcuni diventano un po' come parte della tua famiglia. Però, ecco, lo dico in modo anche controproducente così, penso che se gli artisti che hanno un certo nome, hanno una certa fanbase, hanno un certo successo, andassero tutti indipendenti, cioè darebbe un bel colpo all'industria, perché tu immagini, se tu sei uno che comunque totalizza streaming, che è seguito, no? E fai un deal te stesso con una distribuzione così, e chiaramente non avrai magari i tool che ha una major, quindi magari avrai meno promozione così, però vai a guadagnare praticamente tutto direttamente tu, no? E quindi la mossa sarebbe quella. All'epoca, per quanto riguarda la domanda dell'etichetta indipendente, era semplicemente che, sai, essendo, cos'era, il 2010, il mercato non era come adesso, cioè il mainstream italiano era molto ostile, era ancora molto ostile al genere, e quindi noi avevamo pensato, riconoscendo i talenti, di svilupparli noi, cioè, quindi, che poi è un po' la lezione straniera, cioè quando un artista sviluppa un altro artista, sapendo quello che fa, perché se tu, ancora adesso così è, se tu fai un tipo di musica, vai a farti rappresentare da un sessantenne in una major label che non sa niente, non funziona.
Peraltro questo è in tutti i settori, mentre parlavi ci stavo ragionando, io da start-upper chiaramente mi viene più facile individuare gente capace che fa una start-up, che se parlo con uno fuori dice ma questi non va da nessuna parte, magari dico, ah no, aspetta, però invece c'è un trend che vedo forte. Cioè, ci sono dei trend particolari che vedi in questo momento? dal punto di vista musicale, che dici, ah, questa cosa sta esplodendo, o cose che tu noti che non senti ancora, di cui non senti ancora molto parlare in giro?
Beh, ma se tu parli di tendenza musicale, parli di artistico, no?
Sì.
Un'era come tu vedi, cioè un po'... Io, guarda, non è che voglio brontolare, no? Però, sai, per la cultura, il discorso a cui vengo io è un momento un po' superficiale, secondo me. Cioè, tu pensi, che ti spiego questa cosa, ma che la saprai tu. Allora, tu calcola che innanzitutto in Italia, in chart, cioè la maggior parte della roba che vende è trap, questo, no? Questo genere hip hop, super giovane, cioè fatto da giovanissimi, ascoltato da ancora più giovanissimi. Se no, se ci pensi, poi c'è i talent che sono scesi, perché non abbiamo più i Mengoni. Ti ricordi quando X Factor usciva Mengoni? Adesso ultimamente non è uscito nessuno. Cantanti tradizionali non li streama nessuno, perché adesso non devi più... Cioè, una volta, sai, Ligabue, questi qua, no, così compravano il CD, le signore. E mo, chi è, cioè, mo la chart è fatta soprattutto dal digitale, quindi chi è che va a streamare? Soprattutto i giovani, giovanissimi. E quindi si ribalta completamente il mercato e i generi, cioè le superstar, cioè capisci che in questo momento, non so, adesso sparo a
Vasco,
cioè un Sfera Ebbasta, un Capopla, cioè è una superstar e meno di molto più di un Ligabue, cioè per intenderci, si ribalta tutto. Vabbè, c'è il discorso degli stadi, dei live, vabbè, però tendenzialmente così, calcola che cioè la maggior parte delle cose che vanno molto forti in chart, no? Derivano da una precedente da un precedente successo su TikTok, che è questo social dei balletti, capito? E sai, uno dice, beh, però cioè per fare una hit devono esserci delle persone che fanno dei balletti su TikTok, poi la roba diventa virale. Mi sembra un po' non superficiale, un po' ridicola come cosa, però dobbiamo adattarci, no? Io TikTok non l'ho fatto, non ho una certa età, però...
Guarda,
cosa quantomeno. Chiarissimo.
Peraltro TikTok adesso sta molto, diciamo, cambiando velocemente col fatto che ha tutti i problemi di ban dagli Stati Uniti, in India, eccetera, e quindi l'età si sta molto alzando, e quindi dal mio punto di vista diventerà molto più, diciamo, stile Instagram. Però il concetto è chiaro, se tu oggi, se tu vedi la base che ti crei, è molto più facile crearsi una community facendo una serie di cagate cosmiche e poi a quel punto la community, no, offrire un pezzo. Ma invece tu vedi gente che cerca di fare musica di qualità, ad esempio all'estero, in Italia, e dici, no, questo qui invece secondo me è un bel esempio da seguire.
Dunque, allora, secondo me, poi ti dico, l'Italia è particolarmente trash, un po' pecorosa, no? Del resto, beh, basta guardare la roba che abbiamo in te, cioè, lo sappiamo tutti, tu meno male che come me, no, non diciamo, noi viviamo all'estero, ma io lavoro in Italia, adoro l'Italia, però, ecco. Sì, allora, c'è una cosa da dire, che secondo me in Italia c'è tanta fuffa, no? Soprattutto l'Italia è un po' un luogo dove tu dici, dove io mi chiedo, ma è veramente tutto possibile, capisci? Perché vedi gente dalla politica, no, alla musica, che riescono a fare cose incredibili, che dici, come cazzo fa te? Perché in Italia riesci, no? Ti tiri in mezzo alla gente in qualche modo. Però, no, dici bene, cioè c'è comunque... Allora, io ti dico, sono un po' all'antica, un po' questa etica, che secondo me, ti dico, nonostante magari la frustrazione, certo, così, secondo me la qualità comunque alla fine ripaga sempre, capisci? O quasi. Quindi, cioè, se io faccio un esempio su me stesso, sulla mia carriera, ho fatto anche questo disco adesso, che è stato certificato disco d'oro, che è ancora numero uno in classifica, ed è un disco hip hop, anche mainstream, ma che non... Certo, senza tanti compromessi. E quindi, cioè, già io sono l'esempio di uno che fa dischi da anni e fa dischi di platino da anni facendo musica hip hop, comunque. Cioè, non ho fatto mai balletti su TikTok, non ho fatto la Macarena, non ho fatto... Questo non vuol dire che sono più figo degli altri, è solo è solo il gusto, no? Il tuo gusto, il tuo genere. Non inseguo la hit estiva, non mi serve la hit estiva, ecco, capisci? Sono modi di fare musica, modi di fare... E ci sono tanti altri che secondo me fanno musica bella, che poi vengono premiati, ecco. È chiaro che poi, sai, adesso noi stiamo facendo questa chiacchierata che siamo l'1 di agosto, cioè d'estate esce proprio il peggio dell'anima, quindi in questo momento è ovvio che in chart è tutta roba, tutti i balli estivi, tutte hit estive, però comunque abbiamo anche tante cose valide, secondo me, in Italia. E sull'estero io, guarda, non penso che, non so perché, da quando sono piccolo mi sembra sempre meglio a me, mi sembra sempre un po' meglio dell'Italia, però non so, magari mi sbaglio.
L'altro giorno ero in macchina con i miei due figli più piccoli e ad un certo punto iniziamo a dire, allora ognuno sceglie una canzone, c'era mio figlio di 11 anni che era il DJ, no, con Spotify, e ognuno a turno sceglieva una canzone e la mettevamo in radio. E allora partiamo e io dico Rolling Stones, Jumping Jack Flash. E vabbè, e mio figlio di 6-11 anni, change, change, come on, change, no? Come dire, che rottura i coglioni questa qua, Jumping Jack Flash. E mia moglie ha messo, non lo so, cosa gli piace di recente, i Weekend, non so.
Weekend.
Weekend. E poi a un certo punto arriva mio figlio di 6 anni, I'm a banana, ok? E dico, cazzo, è una banana, classico tormentone. Vado a vedere su YouTube, c'ha tipo 35 milioni di views. Quindi, sai, il fatto delle views è sempre assolutamente relativo. Cioè, fai I'm a banana vestito da banana o sei Rolling Stones, fa più views a me banana. Questa è la verità.
Dici bene, certo, non è un valore assoluto, certo.
Peraltro, anche le views mi sono intrippato che in questi giorni con. Il concetto di views, perché Netflix, non so se tu sei nel loop delle serie televisive, film, eccetera, comunque.
Esattamente, però sì, cioè, la mia passione sono i film, quindi assolutamente sì. Cioè, non so, non
Ok.
faccio vita anche che non ho tanto tempo, però sono preparato in materia.
E allora stavo guardando, insomma, mi sono sparato, non so, The Extraction, ok, quello con Hemsworth che va e ammazza tutti su Netflix, che... Scusami?
È Thor.
Lui è Thor, sì, lui è Thor. Col cappello corto va lì e le ammazza tutti. Ed è stata. Netflix ha detto: questo è il film più visto della storia di Netflix, con una roba tipo 90 milioni di views. Ok? Sì, dato, l'hanno annunciato qualche giorno fa. E dico: ok, ma qual è la metrica che usate per dire che questa è una view? Cioè. 90 milioni significa che 90 milioni di persone hanno visto il film intero? Cioè, come mi calcoli una views? E allora sono andato un po' a spippolare perché mi appassionava l'idea, e in pratica Netflix è uscita un po' di tempo fa cambiando il concetto di views, dicendo: guarda, non è più che devi vedere il 70% del film o dell'episodio. Basta che guardi i primi 2 minuti. Cioè, se tu guardi i primi 2 minuti di The Extraction e poi dici basta che rottura di coglioni, a quel punto conta come visualizzazione. Che è interessante, no? Perché sarebbe interessante anche vedere, appunto, Spotify, quando dice che tu hai ascoltato, è stato ascoltato 6 milioni di volte, qual è la metrica di Spotify? Lo so, però, per dire, Facebook conta 3 secondi, YouTube 30 secondi, insomma, ognuno conta a modo suo.
Te, e però non ti voglio dire una cazzata perché non, cioè, so che c'è anche su Spotify, non è tutto il brano, però forse è una roba di minuti, forse devi passare il primo minuto.
Ok. Senti, ti chiedono dove hai comprato la maglietta. Maddy Von Zaber ti dice che dove hai comprato la maglietta mi piace un sacco. Anche a me piace un sacco sta magliettina. Che maglietta è?
Questa è un brand iconico dello streetwear che andava fortissimo negli anni 90, che poi, come sai, tutto torna e adesso hanno rilanciato. Cioè che ritorna il vintage, ritorna. Quindi in realtà questa qua è nuova, ma io l'avevo già da ragazzino questo, perché hanno rilanciato il brand, si chiama Kanai, con la K.
Pensavo fosse Kanye, capito? E fosse un messaggio politico il tuo che Kanye adesso si candida.
No, no, Madonna, no. Aiuto, no, 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 si chiama, cioè, è tipo cani con la K, canai, si pronuncia.
Chiedono, ti giro qualche domanda al volo, aspetta, eh. Ta 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 ta, Vito Calamia o Calamia? Foto molto seria di Vito, guarda che foto con Barbosa super seria. Nel mondo rap avete mai pensato di aprire una scuola apposita per aiutare a studiare i nuovi artisti? Con chi è che ne ho parlato di recente? Forse con... non me lo ricordo, sono vecchio. Qualcosa del genere?
Allora, non è molto chiara la domanda, nel senso... dunque, il mondo rap, aprire una scuola per aiutare gli artisti...
Una scuola di rap.
Ma guarda, scuola di rap è divertente, interessante. Ne parlavo io con altri amici. Come un'accademia, no? Secondo me, sai, adesso non lo so io, però ci sono queste scuole moderne, sai, in cui si un po' multi-talented, no? Multitalento, in cui si studia musica, canto, ballo, recitazione. E sicuramente, ma ci saranno già all'estero, cioè sicuramente se ti iscrivi in queste scuole, ma in Italia non credo, ma all'estero sicuramente ci saranno anche, cioè come ci sono i corsi per DJ, no? Dove comunque ti insegnano, no? le basi, così. So che ci sono sicuramente corsi per produrre, sai, per imparare a usare il sequencer, i campionatori, lavorare in uno studio e di conseguenza anche sul resto. Sì, è divertente, interessante pensare di farne una tutta rap, sì. Però sai che, nel senso, ormai vabbè così, però sai, il rap è un genere molto autodidattico, nel senso, no? Che deriva molto dall'esperienza sul campo, è molto soggettivo anche qui, non è che è qualcosa che tu impari a scuola, capisci? Perché comunque sì, puoi imparare a produrre sicuramente a livello tecnico, sì, puoi imparare a usare giradischi, però... Puoi imparare ad andare a tempo così, ma poi se non hai lessico, non hai una voce, non sai usare le robe, lì è come se, ti spiego, è come se tu mi dici, guarda, ti iscrivo a scuola di pittura. Sì, c'è, giusto, io posso andare, mi insegni a usare le tempere così, ma non è che ti iscrivo a scuola di Picasso, cioè io posso andare a imparare, cioè è una cosa molto artistica secondo me, che è meno tecnica da studiare su un banco di scuola, ecco.
Dimmi come funziona quando decidi di fare un nuovo pezzo o un nuovo album. Anzitutto la mia curiosità è, oggi ha senso, diciamo, il concetto di album ancora o è un po' cambiato perché dici ok, c'è il singolo pezzo, i singoli pezzi, o c'è uno studio complessivo di un album, quindi questo non lo so.
Scusa, finisci.
E in generale ero curioso, e anche in chat vedo, di capire come funziona la tua parte, diciamo, di produzione. Da quando parti con l'idea, dove ce l'hai, se ce l'hai sotto la doccia, come io sotto la doccia a casa ho sempre idee, da dove parte e cosa funziona, passaggio per passaggio, come funziona fino a uscire col pezzo, con l'album.
Allora, ti rispondo che sono due cose diverse. Allora, il discorso dell'album, ti faccio un esempio vivente su me stesso, assolutamente sì, funziona. Nel senso che un artista come me performa quasi solo con l'album. Poi, ho sempre dei pezzi che si staccano dall'album, che siano o perché passano in radio, o perché un pezzo va di più, eccetera. Però io il lavoro, il risultato, quando prendo la certificazione, quando vendo, lo faccio con l'album. Penso che questa cosa succeda a quel tipo di artisti che hanno, per un discorso di esperienza o di status, una determinata fan base e un determinato pubblico che è interessato a seguire la tua opera. Quindi magari ha sentito anche gli altri e vuole... È come, capisci, quando gli autori, che esce il nuovo libro, chi è fan di Ammanniti, che ne so, sto sparando a caso, va, si compra il nuovo libro... al contrario, ci sono tutti altri artisti che vivono di singoli pezzi, vivono di hit, fanno un sacco di streaming, probabilmente fanno anche molti più soldi di me, però poi alla fine non performano con un album e al 90% non fanno un tour. Perché, come dirti, è gente sicuramente bravissima, che cioè, è come musica per le grandi occasioni, cioè capisci, è musica per un pubblico generalista, non so se mi sto spiegando, ed è un tipo di carriera diversa, capisci? Cioè, comunque, in caso un performer come.
Ok, quindi album, perfetto. Dall'altro lato invece come funziona la tua parte, diciamo, creativa? Quando parti, come lo realizzi? Perché io non saprei da dove partire, no? Per realizzare musica non saprei da dove cominciare. Quali sono i passaggi che segui di volta in volta? Se è anche cambiato questo modo di far musica rispetto agli inizi?
Tecnicamente, per quanto riguarda me, parte, cioè con un approccio un po' old, cioè parte sempre da un beat, dalla musica. Quindi senti un tappeto, senti un beat, senti una base, senti un'idea e il suono ti trasmette un'idea per poi passare alle parole. Questo non è obbligatorio perché a volte, appunto, come dici tu, sotto la doccia oppure stai camminando in centro e vedi qualcosa, ti viene in mente qualcosa e dici, ah, questa idea, troviamo il beat giusto su cui mettere questa idea. Poi ti ripeto, soggettivo, io per esempio avendo un impasto culturale veramente misto che va dai film, alle serie TV, alla vita vera, ai fumetti, io metto dentro tutto, la mia roba è proprio un frullatore, quindi a me succede anche che andando in giro vedo una scritta, vedo una roba e me la segno sul telefonino, da lì e succede poi, si espande, no? Questo è quanto. Chiaramente poi sai, dipende. Io ti parlo dal mio punto di vista, che è quello di un rapper, perché poi in realtà, cioè, le vere pop star al giorno d'oggi, così, ormai vanno in studio e c'è tutto pronto. Cioè, non so, J Balvin, questa gente qua, cioè, è gente che giustamente che si preoccupa nella giornata di andare in palestra, di fare yoga, perché poi questi arrivano in studio e già la cosa c'è, capito? Drake, cioè un Drake, no? Quando ci fu questa cosa di Drake favolosa di 2 o 3 anni fa, no? Che uscì questo suo disco, che se tu apri il disco, quando vedi i crediti sotto, no? Prodotto da Montemagno, ecco, tu aprivi, no? E c'erano dei brani che avevano 12, no? 14 autori, capisci? Cioè, beh, una bella pacchia, lì vuol dire che hai capito.
Vai semplicemente a, come dire, ah, metti la voce o metti la faccia e finisce lì, mestiere l'ha fatto un altro.
Quindi dipende. Solitamente, diciamo, un rapper, essendo il rap, se ci pensi, una sorta di cantautorato urbano, diciamo, è molto soggettivo. Cioè, ci sono, sia me, ma anche in Italia tantissimi lo fanno. Si suppone che sia più autentico, che almeno la strofa, no, te la fai tu. Però anche qui abbiamo autori, ghostwriter e tutto. Io stesso, per carità, ho fatto tanti pezzi, sai, in cui magari il ritornello, l'inciso è cantato, ho lavorato anch'io con autori o con altri, però la mia strofa, quella che io rappo, cioè, ok, è fatta al 95% sempre da me, scritta da me. Scusa.
Ma invece il rapporto con l'estero, invece, per quello che riguarda rapper stranieri, produttori stranieri, come funziona? Anche tu, come ti muovi? Sei molto locale italiano oppure cerchi di collaborare con tanta gente straniera per avere
Allora, io sono stato i primi in Italia a fare roba rilevante con artisti rilevanti stranieri. Cioè, per quanto riguarda il mio primo disco di successo, è stato nel 2014, aveva comunque produttori francesi famosissimi, aveva cantanti inglesi, cioè era già abbastanza esterofilo, per poi finire poi a fare proprio tante produzioni straniere, così. Ultimamente, allora, io continuo a fare roba in Europa, così, con il discorso dello streaming, no? Cioè, cosa ha creato questa cosa? Ha abbattuto le barriere, no? Perché se ci pensi, basta un'app, no? Spotify, e io vedo un rapper francese, un rapper tedesco, mi conosce, sa della mia esistenza, perché prima dovevi andare un po' a cercarlo, capito? Adesso è un po' più così. Infatti, specialmente le nuove generazioni collaborano molto Europa, Europa, Italia, Europa, Italia.
Eccoti, scusami, ti avevo perso un secondo. È che ho notato che la mia dolce metà ha cominciato a fare dei lavori in giardino, praticamente ha scavato quasi un intero tunnel, sembra una trincea, mi cai, quindi ogni tanto ho detto, che cazzo sta succedendo? Ho detto, ah, senta, senta, ecco. Senti, torno un attimo alle serie e ai film, perché è anche collegato al discorso della musica che facevi prima, no? Sul fatto che c'è anche un sacco di musicaccia in giro. Lo stesso, ci sono un sacco di film. Ieri ho visto, sai quando sei la sera a letto che dici adesso che cazzo guardo, non lo so, spippolavo, a un certo punto Netflix mi dice guarda questo, c'ha un 95% di match con i tuoi gusti, The Courier, non so se l'hai visto. Trama.
No, però ho visto come...
Una tizia in motocicletta che consegna pacchi, che viene intrappolata in un parcheggio e praticamente ammazza un plotone militare da sola, a mani nude, ok, per salvare un tizio. Ok, questa è la trama. E praticamente è uno di quei film inguardabili. Però dopo un po' dici, vabbè, lo guardo, no? Veramente siete riusciti a farlo. Una cosa che mi chiedo a volte, e questo vale anche per la musica, ma... Cioè, non c'è qualcuno che si mette lì, guarda questo film prima che venga messo su Netflix e dice ragazzi, questa è una cagata, cavolo, non possiamo metterlo, no? E lo stesso sulla musica, uno lo ascolta e dice ragazzi, no, però forse è così, abbiamo esagerato, insomma. Com'è che ugualmente invece esce di tutto?
Ma sai, cioè, penso che c'è un mercato per tutto. L'altro giorno, per esempio, su Netflix... parlavo con una persona che dell'ambiente, forse adesso un produttore, non mi ricordo, che mi diceva proprio questo, cioè sai quante cagate, no? E mi ha fatto l'esempio di questo film che c'è adesso, che è un film alla 50 sfumature di grigio, cioè questi film un po' erotici che sono più che altro, poi te lo dico da te, da uomo a uomo, sono più che altro da donna, no? Perché né io né te ci mettiamo a guardare 50 sfumature di grigio, no? E mi diceva, c'è questo film che è un genere di fumetto di grigio che è una cagata pazzesca, mi diceva, che ha sfondato di streaming Spotify. E effettivamente poi, adesso non mi ricordo più come si chiama, la storia
si
di...
Si chiama The 360, una roba del genere. Qua in Inghilterra ha fatto un botto, produzione albanese, peraltro uno degli attori italiani.
No, produzione polacca con attore italiano. Mazza! Cioè, ho visto... 15 minuti, ed è, cioè, te lo posso proprio dire a mani basse, uno dei film più, cioè almeno vedendo 20 minuti, più brutti che abbia mai visto. Cioè, penso che se lo andavo a girare io, è proprio terribile. Eppure, vedi, quindi sai, secondo me la risposta è che, cioè, sta anzi, non nell'avere l'intelligenza di capire che c'è un mercato per tutto e di, capito? Di avere l'intelligenza di capire che anche quella roba lì, The Courier, non lo so, però adesso me lo dici lo guarderò. Sai, c'è un mercato per tutte, specialmente, comunque, cioè, non è che adesso non mi fa restare qua a fare esempio, ma cioè, la roba brutta va da sempre, in tutti, certo. I casi, musica, cinema, e chi più ne ha più ne metta, cioè comunque non è che io ti dico, per come sono fatto io, alla fine secondo me tutto quello che genera successo, che è successo, io comunque lo rispetto. Però, ascoltami, sappiamo tutti che non è che se vendi 1 milione di dischi sei per forza un figo, se fa schifo, fa schifo. Stessa cosa è film, stessa cosa...
È forse è anche un fatto di aspettativa. Cioè, io ovviamente, te la buttavo lì e per cazzeggiarci anche un po' sopra, ma... Dall'altro lato però ne guardo una vagonata, no? Di questi film che sono d'azione, un po' di... E però, diciamo, l'aspettativa che ho non è un'aspettativa di avere l'illuminazione della vita e che mi compare Gandhi e dice ecco, adesso tu sei illuminato. È intrattenimento, cioè passare un'ora e mezza a svagare la testa, a vedere una tizia che combatte con uno 7 volte più grande di lei e gli dà un sacco di legnate, capito? Cioè, è così, è un momento di svago, come andare sul lotto volante un secondo, ecco, forse anche il fatto che l'aspettativa è quella lì.
Sono d'accordo, e poi ti dico anche di più, sono d'accordo, e in più, almeno per quanto mi riguarda, poi sai, c'è anche il trash così, cioè almeno su di me c'è un certo fascino. Per esempio, io, il discorso dei film d'azione, veramente io ne ho consumati, quelli originali, quelli, ti ricordi, quelli brutti, cioè io ne ho consumati tantissimi da bambino negli anni 90, e quindi anche, come dici tu, cioè alla fine è entertainment. Sai, anche tutti quelli che dicono che sai che si lamentano sempre che cercano, non mi aspettavo di più, però ci voleva. Ma scusa, ma cosa ti aspetti se guardi quelli di Thor? È quello ti aspetti, no? E stessa cosa dai dischi, dalla musica, no? Cioè, sai che se ti vai a ascoltare il disco di X non sarà Beethoven, né il libro dell'influencer non sarà sicuramente, ecco, non so, però capito?
È così, è così. Vieni un secondo a questo argomento. Ne parlavo con un mio amico l'altro giorno, volevo la tua opinione. Mi ha detto, mi ha mandato un pezzo di un rapper, no, non cito il nome, attuale, dicendo, ecco, è assurdo che adesso i ragazzi ascoltino questa roba qua, no? E ci sono tutta una serie di frasi molto violente, così. E allora io gli ho mandato un pezzo dei Rolling Stone, credo fosse boh, Brown Sugar, non so. Cioè, dicendo, guarda, però è la stessa cosa che si diceva 30 anni fa, no? Oppure io in macchina, i miei genitori una volta ho messo la cassetta di Renato Zero e me l'hanno tolta dicendo non puoi ascoltare Renato Zero, questo qua, cioè il triangolo, ma non puoi. Cioè, e ogni generazione ha le sue. Tu come la vedi questa cosa? Vedi un'evoluzione oggettivamente, diciamo, più in negativo a livello di testi, c'è cioè più violenza trash così? C'è sempre stata più o meno, non lo so, che opinione ti sei fatto negli anni?
Dunque, io credo che ci sia sempre stata, e l'esempio che hai fatto tu dei Rolling Stone è giusto, come quando in Italia per tragici fatti di cronaca loro attaccarono i rapper, la droga così, ma comunque Vasco, Tenco, cioè tutti i cantanti anni 80, cioè, c'è sempre stata questa cosa. È ovvio che il rap è più esplicito, è più aggressivo, però sai, dare la colpa alle cose che succedono a queste robe, sì, io guarda, noi siamo stati pionieri nel senso brutto, perché abbiamo iniziato a parlare di droga, di argomenti, beh, poi noi ne parlavamo per fotografare la società, diciamo, no? E all'epoca era mega tabù. Adesso chi fa trap così gli possono dire tutto. E gli dicono anche bravi, no? Vendono pure i dischi. Cioè, ti dico, per quanto mi riguarda, ti dico la mia nel rap. Cioè, io mi sono innamorato della forma d'arte perché era poetico, tu potevi parlare di quello che volevi in modo esplicito, di argomenti, tra virgolette, anche pesanti, però usando le figure retoriche, creando una sorta di, no? Quindi, per quanto mi riguarda, io ti posso dire, va bene a qualunque tipo di testo. Ecco, quello che nella generazione di adesso io vedo è che la roba è proprio terra terra, capisci? Cioè, non c'è una metafora, non c'è un'immagine, ci sono le parole chiave brutte. Mentre quello che faccio io, che abbiamo sempre fatto, era comunque cercare una narrazione. Cioè, ti faccio un esempio. Se tu guardi un film, prima dicevamo quel filmaccio là, se tu guardi un film di Tarantino, però è sempre un autore. Tarantino non è un film di Van Damme, capisci? Ecco, io ti faccio questa metafora. Secondo me è un po' il rap di adesso, un po' Van Damme, mentre il mio è Tarantino. Vuole fare il film.
Peraltro è pieno di video su YouTube, di interviste a Tarantino, di gente che gli chiede ma c'è troppa violenza nei suoi film e lui o si incazza o si prende va via, capito? Ogni volta.
Sai che veramente lo capisco veramente tanto, perché sono come quelli che ti dicono ma tu è, però poi Gomorra lo guardano tutti, cioè non riesco a capire, questo è un livello di secondo me disconnessione dalla realtà e dalla finzione che c'è molto adesso, non so se per i social perché la gente è diventata scema, però tu stai facendo entertainment, capito? Non è che io sono a scuola a insegnare. Scusa, mi stanno, vabbè, faccio
Vai, rispondi. Chi è?
scusa.
Se... È Tarantino, magari. Occhio che non sia Kill Bill più che altro, che arriva, capito? Intanto ne approfitto per guardare. Che cosa abbiamo lì dietro? Ah, la Sofia, Sofia Loren, che qua è tutto in Inghilterra invece è Sofia Loren. Chi era?
Rotella.
Adesso vediamo chi compare. Vediamo chi arriva. Bene, intanto saluto. Oh, volevo ringraziare, grazie per gli auguri. Sì, è il mio compleanno. Vabbè, non volevo disturbare l'intervista con Ghe Pequeno con questa notizia di servizio. Comunque, 48 ho fatto, grazie per gli auguri. Vabbè, eccoti. Ma chi era?
Non si sa chi è, boh, vedremo. Al massimo mi uccideranno in diretta.
dicevo che sia Kill Bill o meno. Intanto ne ho approfittato per ringraziare, oggi è il mio compleanno, 48 anni, non volevo disturbarti.
Auguri.
Ma in effetti è così, cioè è un tema che se, cioè, quando vedi uno stand-up comedian che fa delle battute, qual è il limite oggi, no? Perché il limite sembra che sia molto cambiato rispetto al passato. Prima, cioè, 20 anni fa gli stand-up comedian facevano delle battute clamorose, oggi se dicono che una è cicciottella, allora vengono attaccati, vedi, no? Cioè, è così un po' in ogni settore, qual è il confine, no? Dall'altro lato, ti butto lì questo spunto, a me ha colpito una volta, ho fatto un evento dove, io immagino ti parlo di business, di marketing, cioè che cazzo di non è che sono provocatorio, no? Quindi sono normalissimo. C'era un evento, c'era tipo 1000-2000 persone e ad un certo punto sono arrivate due famiglie che avevano due bambini piccoli. E io mi sono sentito un verme perché ogni tanto quando parlo dico, cazzo, cioè ho detto, guarda, mi scusi per le parolacce, no? Cioè, quindi quando poi vedi dei bambini o dei ragazzini, io penso, arca miseria, non pensavo che un bambino guardasse i miei video, no? E quindi mi viene un po' male, ecco, da quel punto di vista. Non lo so, ecco, bisogna capire.
Però scusa, nel senso, sono loro che sanno, cioè, è lo stesso discorso di come fruire di un certo tipo di entertainment, no? Cioè, se io so che, cioè, io ho un figlio di 6 anni, capisci? Cioè, io so cosa fargli vedere, cosa fargli sentire. Cioè, tu produci arte, produci intrattenimento, poi quello chi lo ascolta. Cioè, nel senso, sono d'accordo con te, ma per me è un problema molto attuale, sempre attuale, perché figurati, però tu non puoi andare in paranoia sulla tua responsabilità che hai, capisci? Cioè, se torniamo a Tarantino, torniamo a tutto, tu produci l'arte che ti pare, poi dopo. Fruizione, non è che tu, appunto, ti ripeto, la dai nelle scuole, capisci? Non è che tu dai il mio CD alle scuole elementari, non so come spiegarti. Io la vedo così e ti dico di più anche sul discorso che tu hai fatto prima del limite. Sì, cioè, da una parte non c'è più limite, dall'altra, come dici tu, però adesso devi stare attento a dire tutto, perché c'è una sorta di totalitarismo, no? Che non va, cioè, sono tutti pronti a guardare cosa hai detto e fatto di sbagliato. E che secondo me è come un mascherarsi, cioè secondo me è mascherarsi dietro una cosa in apparenza positiva e che però secondo me nasconde tanta negatività, perché comunque, cioè, per me proprio il politically correct, che lo diceva anche un grande filosofo, è figlio comunque del totalitarismo, capisci? Questa cosa, capito? Ah, attenzione, no, questo no, questo no, questi no, questi no. Mi sembra un momento un po' particolare, ecco, quantomeno.
Silvio Squillante dice, se andiamo a vedere, Eddie Murphy negli anni 80 parlava di scopare gay e AIDS liberamente. Ma un sacco, voglio dire, un sacco di... peraltro Eddie Murphy adesso torna a fare... che è un grande stand-up comedian, chiaramente, lui. Senti... Scusami?
Fa una poltrona per due. Coming to America, no? Sì, ho visto che sta facendo... Sequel.
Allora, non lo so del film, so che torna in teatro a fare stand-up comedian.
Sì, mi sembra di aver visto la locandina.
Senti, e quindi progetti su cui stai lavorando adesso? Ora che sei... Cioè, a parte che... No, scusa, aspetta, prima dei progetti, dimmi una cosa. Come fai a, negli anni, a restare rilevante? Perché è facile, dalla mia esperienza, avere... successo in una volta, no? Pam, puoi avere una botta di culo, puoi essere bravo in un momento così e poi sparisci nel nulla. Io ho tanti amici, no? Ho 48 anni oggi, ho visto tanta gente che è esplosa un momento in tanti settori diversi e poi sparita nel nulla. Per mille motivi, no? Chi perché dice basta, sono a posto così, chi perché si è perso, perché ha cominciato a svagonarsi di qualunque cosa, perché a un certo punto era ricco e famoso e poi è crollato, cioè ci sono tante variabili. Restare nel tempo è molto difficile, anche per gli atleti, no? È facile vincere un match, ma vincere, cazzo, per 30 anni è un casino. Come l'hai gestita tu in questi anni? Qual è un suggerimento che ti senti di dare magari ai più sbarbati o su questo tema della longevità?
Guarda, cioè, fai una domanda bella, perché comunque io ogni volta me lo chiedo e ogni volta ho una sorta di vaga preoccupazione a riguardo, no? Pensa a questo, io ho fatto questo, ho pubblicato quest'album un mese fa che ancora mi sta andando molto bene. ed è, cioè, non so, il mio settimo album solista che ha questo successo. E infatti molti mi dicono: cazzo, sei un supereroe. No, non so, cioè, secondo me, almeno per, io ti dico, te lo direi perché non sono molto sincero nel... Secondo me, il disco, almeno per quanto mi riguarda, è essere, fare un po' quello che ti senti, ecco. Cioè, probabilmente sarei riuscito magari a ottenere di più in certi momenti, avendo un certo tipo di accorgimenti che però non mi andava di avere, capisci? Quindi appunto ti faccio un esempio, a me i social li uso come voglio, purtroppo nel bene e nel male ne ho dette fatte di tutti i colori, il balletto non lo faccio, certe cose non le faccio, faccio quello che mi sento, quello che mi piace, e secondo me un certo tipo di fan base, quella, cioè riconosce la tua autenticità, capito? Secondo me in quel senso lì si crea un'empatia, capito? Perché molta gente dice, cioè, non, come prima parlavamo dell'Italia, no? Ecco, ti dico, secondo me non è che sono proprio tutti scemi, capito? Cioè, molti, cioè, molti si accorgono che c'è quella roba lì una truffa, quella la roba lì è finta, quella roba lì, e quindi non gli va. E successivamente, questo che mi sento di dare, se vuoi un bel messaggio positivo, è comunque è il lavoro, cioè io comunque culo così, lavoro duramente. Quindi appunto non basta che sei, che hai la maglietta figa, cioè, nel senso, io devo comunque tenere alto anche il livello della musica. Comunque chiaramente per me viene anche sempre prima la musica. Se faccio un disco che è proprio una merda, sì, più affezionati un po' me lo comprano, ma però ecco, nel mio caso io lavoro duro, sì, io sono uno che calcola che ho la fortuna di viaggiare da quando sono piccolo, sento la musica di tutto il mondo, di tutti i generi, e alla fine anche in questo disco sono stato premiato perché comunque ha un certo, una certa qualità e un certo spessore, al di là che ti piace o non ti piace il genere, capisci? Però secondo me è anche il sacrificio che fai, come ti impegni, quello che tu dai ai tuoi fan, no? Alla gente che poi ti premia e ti fanno rimanere rilevante, capisci? Questo non vuol dire che voglio rappare fino a 50 anni, no? Però ecco, voglio dire, finché vieni premiato, finché la barca va.
Senti, come squadra di persone, che squadra di persone hai che ti dà una mano, diciamo, che è pequeño, complessivamente, di chi hai intorno?
Questo è interessante che dici, perché si collega alla cosa di prima. Tu calcola che io per tanti anni non ho avuto neanche un manager, e molti dicono, è per quello che tu sei riuscito. Cioè, ho avuto persone rilevanti, per esempio nella mia etichetta discografica, che mi hanno aiutato, consigliato, però tendenzialmente io, appunto, ti ripeto, sono stato anni senza. Sono entrato in un management da 2 anni, che è il più forte in Italia nel nostro genere, con cui però la persona era già un mio amico da 20 anni, insomma, quindi ecco. Ti dirò, sinceramente io non ho questo gran team, perché adesso tu dici questa cosa che è troppo figa, perché tu adesso vedi questi qua, no? Che hanno quello che gli scrive cosa sotto Instagram, quello che gli sistema i capelli, quello che gli dice cosa mettersi. Io non c'ho niente, mi metto quello che voglio. Sì, ho la mia salute, la mia style, saluto il mio manager, però io mi metto quello che voglio, scrivo quello che voglio, io il disco lo faccio come voglio. È importante avere delle persone che comunque, dei professionisti che comunque ti danno, nel mio caso anche io ho bisogno un po' di essere contenuto a volte, no? Perché se no, però sono molto self-made, sono molto, molto indipendente, ecco, come nel modo di lavorare.
E hai delle persone, diciamo, tue di fiducia con cui ti scambi idee quando vuoi fare un pezzo dove dici, oh, c'ho questa idea, dammi un feedback, insomma, c'è qualcuno che reputi particolarmente importante del tuo team?
Assolutamente, io ho un manager e una persona che lavora in Island Records, che sono i miei due consiglieri, diciamo, ma... ecco, innanzitutto c'è una cosa importante da dire, che innanzitutto, cioè, facendo il mio tipo di musica, allora non è qua come ti ricordi negli anni 90, che, cioè, adesso non si può studiare a tavolino, è molto difficile, cioè non puoi prevedere che cosa andrà o non andrà, a meno che non spari sulla Croce Rossa e fai delle robe molto, no, non potrei più farle per una serie di motivi. Quindi io, sai che cosa faccio? Io ti dico, io quando ho i pezzi li suono sempre in anteprima da amici, amiche, no? Anche gente tra virgolette comune, no? Comunque, no. E secondo me la reazione, cioè quello è il feedback migliore. Ecco, non ho tanto, non ho un team che a tavolino decidiamo, ah sì, questo va, questo sì, questo no, ecco, non ce l'ho. Però mi piace far sentire le anteprime agli amici, così insomma.
E vedi che reazione. E se la reazione è merdosa, cambi oppure dici no, allora ci ho preso.
E se dipende da chi ti circondi, il discorso del potere, che tutti dicono bello, bravo, bella maglietta, bello, bello, bellissimo il pezzo. Sì, non c'è una formula magica e se la reazione è merdosa, dipende, che se io inizio a dire guarda che questo pezzo è una figata, senti, poi uno si sentirà un po' in soggezione a dire no, guarda che è una merda, capito? Ti dirà ah sì, bello, però... Lo capisco, sai che cosa? Penso che ho imparato io negli ultimi anni ho imparato sia ad affidare, cioè sia ad affidare nel senso che ma ci vuole secondo me un compromesso, ci vuole un 50% tra avere una sicurezza tua e affidarsi ad altri, perché se ti affidi totalmente ad altri sei proprio un insicuro, ci sono delle cose che dici, vabbè, a me piace questo, no? E lo voglio fare così. Perché secondo me se fai tutto da solo magari senti che una cosa ti sembra bella solo a te e agli altri no. E se invece ti affidi totalmente ad altri ti spersonalizzi. Quindi secondo me ci vuole un 50-50.
Un buon bilanciamento. Ti chiudo con un suggerimento per una serie o film da guardare, così almeno stasera c'ho Suggested by Gue in persona. Cosa suggerisci guardare? Io ti suggerisco Ozark, quindi non ho dubbi su questo, se non hai visto Ozark.
Ho visto tutto,
Bellissimo.
tutto, però siamo in attesa della quarta, no? Sì, io suggerirei, ma penso che tu hai già visto tutto, però ti provo, io ti suggerirei che per me anche potrebbe piacerti, io ti suggerirei una serie tedesca che è un capolavoro, che si chiama Dark.
Ho visto, non sono riuscito ad andare oltre, ma se mi dici che
Pesante.
sono arrivato a quando iniziano a girare nel tempo e ce n'erano 70 che girano nel tempo e lì li ho persi.
Guarda, anch'io li ho persi, però secondo me, allora, prima parlavamo sei di arte, di robe, no? Anche di qualità delle cose. Ecco, però secondo me, ti dico, come prodotto, no? Cioè proprio come opera, è una serie che comunque ha una fotografia degli attori che è veramente di alto livello. Secondo me, sono d'accordo, la musica è tutto bellissimo, sono d'accordo che la sceneggiatura è complicata, più che altro che a un certo punto si capisce più un cazzo, quando vai... Poi c'è lo zio che si ritrova. Però quantomeno devo dire, rispetto a sé, tante cose che vedi che sono tutte uguali così, secondo me ha un grande valore quella serie lì.
Concordo, concordo. Peraltro, attori sconosciuti, almeno io non li conoscevo, ma cazzo, alcuni attori c'hanno delle facce che dici, mamma mia, che facce c'hanno.
Famosi in Germania, sì, sono spaziali, spaziali.
Spaziali. Grande, senti, mi ha fatto veramente piacere chiacchierare, in bocca al lupo per tutto.
Anche a me, stammi bene. A presto. Ciao, ciao a tutti.